Cominciamo nella prima slide con un esercizio sul gruppo di Galois di un polinomio di una forma molto particolare. Dato un intero n maggiore di 1, indichiamo con alfa la radice ennesima di 2 come numero reale positivo e chiamiamo omega il numero complesso e alla 2 pi greco i diviso n. E indichiamo con g il gruppo di Galois di x alla n meno 2 su q. Allora, si chiedono varie cose. Prima che l'estensione Q in Q di alfa omega è un campo di spezzamento di x alla n meno 2. Poi che se n è un numero primo, allora l'ordine di G è uguale a n per φ di n, cioè n per n meno 1, visto che φ di n vale n meno 1 quando n è primo. Terzo, che la stessa formula vale quando n è 4 o 6, cioè anche in quel caso l'ordine di g è n per φ di n. E quarto, che invece non vale per n uguale a 8, cioè in quel caso l'ordine di g è minore di n per φ di n, cioè di 8 per φ di 8. E come ultimo punto, il quinto, si chiede di dimostrare che in tutti i casi in cui l'ordine di g è proprio uguale a n per φ di n, allora G è isomorfo al prodotto semidiretto di un gruppo ciclico di ordine n con z su nz star attraverso un omomorfismo θ che va da z su nz star appunto nel gruppo degli automorfismi del gruppo ciclico di ordine n e con la proprietà che questo θ è un isomorfismo. Notate che l'ipotesi dell'ultimo punto è soddisfatta in particolare per n uguale a 3, visto che è un numero primo, e quindi otteniamo che in quel caso G è isomorfo a C3 semidiretto z su 3z star, cioè C2, e con un omomorfismo θ non banale, e allora sappiamo che questo prodotto semidiretto è a meno l'isomorfismo D3 o S3. E in realtà abbiamo già visto che il gruppo di Galois di x alla terza meno 2 su Q è isomorfo S3. L'ipotesi è soddisfatta anche per n uguale a 4 o 6 e in entrambi i casi z su nz star ha di nuovo ordine 2, cioè isomorfo a C2 e quindi abbiamo ancora che G è Cn semidiretto C2 con un omomorfismo θ non banale e quindi ancora gruppo diedrale di n, cioè di 4 se n uguale a 4, di 6 se n uguale a 6. Vediamo la soluzione nella seconda parte della slide, cominciando dal punto 1. Qui non c'è molto da dire, nel senso che più o meno dovrebbe essere abbastanza ovvio a questo punto. Comunque, sappiamo che omega è una radice primitiva ennesima di 1 e quindi se ovviamente alfa è una delle radici del polinomio x alla n meno 2 e le altre radici, allora si ottengono da alfa moltiplicando per tutte le radici ennesime di 1 in C, che sono precisamente le potenze di omega, e cioè il campo di spezzamento contenuto in C di x alla n meno 2 è precisamente l'estensione di Q con le radici del polinomio, che sono alfa per omega alla j, con j che va da 0 a n meno 1, ma chiaramente questa estensione è precisamente quella generata da alfa e da omega. Venendo al punto 2, in ogni caso, non solo quando n è primo, l'estensione Q in L è di Galois, perché è campo di spezzamento di un polinomio, quindi è normale finita, e ovviamente è separabile perché siamo in caratteristica 0. Quindi il gruppo di Galois G, che possiamo identificare al gruppo di Galois proprio dell'estensione Q in L, ha ordine uguale al grado dell'estensione L su Q. Inoltre il polinomio x alla n meno 2 è irriducibile per il criterio di Eisenstein, relativo al primo 2, visto che 2 divide tutti i coefficienti del polinomio, tranne quello di grado massimo, e 2 al quadrato, cioè 4, non divide il termine noto che è 2. E allora, essendo irriducibile e ovviamente anche monico, x alla n meno 2 coincide col polinomio minimo, diciamo m alfa q, della radice alfa del polinomio stesso e quindi il grado dell'estensione Q di alfa su Q, che coincide appunto col grado del polinomio minimo, cioè di x alla n meno 2, è uguale a n. Invece per quanto riguarda omega, abbiamo che il polinomio minimo m omega Q coincide con l'ennesimo polinomio ciclotomico φn. Questo perché diciamo in realtà è vero per ogni n, anche se l'avevamo solo enunciato senza dimostrazione, cioè il fatto che phi n è irriducibile su q e d'altra parte m omega q divide phi n, quindi sono uguali. E, peraltro l'avevamo proprio dimostrato nel caso in cui n è primo, come nell'ipotesi del punto 2. E allora il grado dell'estensione q di omega su q coincide col grado del polinomio ciclotomico phi n, che avevamo detto ha grado la funzione di Eulero phi di n, e, però quando n è primo questo è proprio n-1. Allora, alfa e omega sono due elementi algebrici su Q di gradi rispettivamente n e n-1, e siccome n e n-1 sono coprimi, sappiamo che il grado dell'estensione composta L su Q, cioè Q di alfa omega su Q, è precisamente il prodotto dei gradi, e quindi n per n-1, come dovevamo dimostrare. Vediamo le soluzioni degli altri punti nella slide successiva. Per quanto riguarda il punto 3, abbiamo già detto che sia φ di 4 che φ di 6 valgono 2, quindi se assumiamo appunto anche per n non primo l'irriducibilità del polinomio ciclotomico φ n, abbiamo che il grado di q di omega su q è uguale a φ di n, cioè in ogni caso 2, sia per n uguale 4 che per n uguale 6. Ma in effetti anche senza assumere l'irriducibilità del polinomio ciclotomico, in questo caso possiamo facilmente argomentare direttamente perché a priori sappiamo che in ogni caso q di omega su q ha grado minore o uguale di phi di n, cioè minore o uguale di 2, e non può essere però grado 1 perché altrimenti omega sarebbe un elemento di q, ma chiaramente una radice primitiva quarta o sesta di 1 non è reale, quindi tantomeno razionale. Stavolta i gradi degli due elementi alfa e omega sono n e 2, cioè 4, 6 e 2, che non sono coprimi, quindi non possiamo concludere direttamente che il grado di L su Q è il prodotto dei gradi. Quello che sappiamo a priori è che il grado di L su Q è minore o uguale del prodotto, cioè di 2n, ed è un multiplo del minimo comune multiplo tra n e 2, cioè n. E allora per concludere che il grado di L su Q è proprio 2n, che coincide ovviamente con n per φ di n, che è quello che dobbiamo dimostrare, ci basta far vedere che il grado di L su Q non può essere uguale a n, perché ovviamente se lo fosse L coinciderebbe con Q di alfa, che ha appunto grado n su Q, e allora omega apparterrebbe a Q di alfa, che però è contenuto in R, come abbiamo già detto, omega non è reale. Vediamo adesso il punto 4, dove n è uguale a 8, quindi omega per definizione è e alla 2π greco i diviso 8, che è come dire e alla π greco quarti per i, che come sapete è il numero complesso coseno di π greco quarti più seno di π greco quarti per i. E siccome sia coseno che seno di π greco quarti valgono radice di 2 diviso 2, otteniamo che omega è radice di 2 per 1 più i diviso 2. D'altra parte, omega al quadrato è come dire e alla pi greco mezzi per i, cioè coseno di pi greco mezzi più i per seno di pi greco mezzi, che è uguale a i. Quindi, se dalla prima uguaglianza moltiplichiamo entrambi i membri per radice di 2, otteniamo che radice di 2 omega è uguale a 1 più i, e andando a sostituire al posto di omega quadro, otteniamo che radice di 2 omega è uguale a 1 più omega quadro. In altri termini, omega è radice del polinomio x alla seconda meno radice di 2 per x più 1. Adesso questo polinomio non ha coefficienti razionali perché c'è radice di 2, ma dico che ha coefficienti in Q di alfa. Infatti, chiaramente, siccome alfa è radice ottava di 2, radice di 2 è proprio alfa alla quarta e quindi appartiene a Q di alfa. Questo mi dice che il polinomio minimo di omega su Q di alfa ha grado minore o uguale di 2, cioè del grado del polinomio x alla seconda meno radice di 2x più 1, di cui omega è una radice. E, peraltro il grado del polinomio minimo di omega su Q di alfa dovrà essere proprio 2 perché, come abbiamo già detto, non può essere 1, se no omega apparterebbe a Q di alfa e quindi a R. E in ogni caso, Adesso quello che mi interessa è che il grado dell'estensione totale L su Q, per la solita regola della torre, sarà il prodotto di L su Q di alfa per Q di alfa su Q, e L su Q di alfa, siccome L è generato su Q di alfa da omega, è precisamente il grado del polinomio minimo di omega su Q di alfa, che abbiamo detto è minore o uguale di 2, mentre il grado di Q di alfa su Q è uguale al grado del polinomio minimo di alfa, cioè proprio x alla n meno 2, cioè x all'ottava meno 2 in questo caso, quindi 8, e allora otteniamo che il grado di L su Q è uguale a 16, che è strettamente minore di 8 per φ di 8, che vale 32. Vediamo infine il punto 5. Per dimostrare che G è un prodotto semidiretto, avrò bisogno di identificare dentro G due sottogruppi, di cui uno normale, che abbiano intersezione banale e prodotto tutto il gruppo. E ora, siccome G è il gruppo di Galois dell'estensione Q in L, sappiamo, per il teorema fondamentale della teoria di Galois, che i suoi sottogruppi saranno dati da estensioni intermedie. E naturalmente, siccome L è Q di alfa omega, la cosa più naturale da fare è considerare come estensioni intermedie, quelle definite appunto rispettivamente da Q di alfa e da Q di omega. Chiamo quindi H il gruppo di Galois dell'estensione Q di alfa in L e H' il gruppo di Galois dell'estensione Q di omega in L. Sappiamo che entrambi sono sottogruppi di G, che è appunto il gruppo di Galois di Q in L, e sappiamo anche che H' è normale perché l'estensione Q in Q di omega, come sappiamo, è un'estensione normale. In effetti è il campo di spezzamento di x alla n-1. Sappiamo anche che l'ordine di H è uguale al grado dell'estensione Q di alfa in L, che naturalmente è uguale al grado di Q in L, cioè l'ordine di G, diviso il grado di Q in Q di alfa. Quindi per ipotesi G ha ordine n per φ di n, e mentre sappiamo che Q in Q di alfa ha ordine n, quindi otteniamo che H ha ordine proprio φ di n. Analogamente H' ha ordine n, perché sarebbe l'ordine di G diviso il grado dell'estensione Q di omega sub Q, e come abbiamo già ricordato prima, è sempre vero che questo grado è uguale a φ di n. Notate che per questo possiamo usare il fatto che il polinomio ciclotomico è sempre irriducibile su Q, ma in realtà con l'ipotesi del punto 5 non è nemmeno necessario usare questo fatto. Questo perché in ogni caso abbiamo dimostrato che il grado di Q di omega su Q deve essere minore o uguale di φ di n, e siccome il grado dell'estensione L su Q, cioè di Q di alfa omega su Q, è minore o uguale del prodotto dei gradi di alfa e di omega, e per ipotesi il grado è proprio n per φ di n, allora abbiamo che il grado di Q di omega su Q deve essere anche maggiore o uguale di φ di n, e quindi con questa ipotesi proprio uguale a φ di n. Comunque, adesso che conosciamo gli ordini di H e H', possiamo facilmente concludere che G è proprio un prodotto semidiretto di questi due sottogruppi. Infatti è chiaro che l'intersezione fra H e H' è solo l'elemento neutro, perché un elemento che appartiene a H è un automorfismo di L che lascia fisso Q di alfa, e un elemento che appartiene a H' è un automorfismo di L che lascia fisso Q di omega. Quindi un elemento dell'intersezione H intersecato H' è un automorfismo di L che lascia fissi in particolare sia alfa che omega. Ma alfa e omega sono proprio generatori di L su Q, e quindi ogni tale elemento lascia fisso tutto L, cioè l'elemento neutro del gruppo. Allora, come al solito, otteniamo che la cardinalità di HH' è uguale al prodotto degli ordini di H e di H', cioè φ di n per n, che è precisamente uguale all'ordine di G, e quindi otteniamo che G è uguale a HH'. E siccome H' è normale in G, otteniamo effettivamente che G è il prodotto dei due sottogruppi, cioè è H' semidiretto H. Dobbiamo intanto capire che struttura hanno H e H' come gruppi, visto che finora conosciamo soltanto i loro ordini. Per quanto riguarda H', i suoi elementi sono automorfismi di L che lasciano fisso Q di omega, e quindi in particolare omega. e saranno allora univocamente determinati da quello che fanno sull'elemento alfa, che è generatore dell'estensione Q di omega in L. Ora però un qualunque automorfismo di L deve mandare alfa, che è radice di x alla n-2, in un'altra radice dello stesso polinomio. E sappiamo che le radici di x alla n-2 sono solo quelle della forma alfa per omega alla j per qualche intero j, dove sappiamo che omega alla j dipende solo dalla classe di j modulo n, visto che omega ha proprio ordine n. E in effetti ci sono precisamente n radici distinte di x alla n-2. E d'altra parte è anche vero che h' ha ordine n, e allora questo vuol dire che per ciascuna delle n radici di x alla n-2 esiste un unico elemento di h' che manda alfa in quella radice. Allora possiamo indicizzare gli elementi di h' in questo modo. Al variare di j barra, diciamo in z su nz, indico con sigma j barra l'unico elemento appunto di h' che manda alfa in alfa per omega alla j, e ovviamente lascia fisso omega. Ma adesso si vede subito che sigma j barra è uguale a sigma 1 barra elevato alla j, perché entrambi questi elementi di h' mandano alfa in alfa per omega alla j. E quindi otteniamo che h' è generato dall'elemento sigma 1 barra, cioè è ciclico e quindi isomorfo a Cn. Per quanto riguarda invece h, beh, sicuramente h è isomorfo a g su h'. Questo è una proprietà generale, se ricordate, dei prodotti semidiretti. Quando abbiamo appunto un gruppo che è prodotto semidiretto di due suoi sottogruppi, abbiamo che il quoziente del gruppo per il sottogruppo normale è isomorfo all'altro sottogruppo, quindi in questo caso H è isomorfo a G su H'. Ora poi posso usare il teorema fondamentale: siccome H' è il gruppo di Galois di Q di omega in L, abbiamo che G su H' è isomorfo al gruppo di Galois di Q in Q di omega, che a sua volta è isomorfo a Z su NZ star. E di nuovo questo è un fatto che vale sempre su Q, assumendo il fatto che il polinomio ciclotomico è irriducibile, ma se ricordate, noi avevamo comunque dimostrato che il gruppo di Galois di questa estensione era isomorfo a un sottogruppo a priori di Z su NZ star, e siccome abbiamo già visto che deve avere ordine proprio φ di n, allora deve essere proprio tutto Z su NZ star, e quindi abbiamo in definitiva che H è isomorfo a Z su NZ star. Siamo quindi a buon punto per arrivare alla tesi dell'esercizio, perché avevamo che G era il prodotto semidiretto dei sottogruppi H' e H. H' è isomorfo a Cn, H a Z su NZ star, quindi otteniamo che G è isomorfo al prodotto semidiretto di gruppi, cioè Cn semidiretto Z su NZ star, attraverso qualche omomorfismo theta che andrà da z su nz star in out cn, e sappiamo che out cn è isomorfo anche lui a z su nz star. Quello che ci manca da dimostrare è che questo theta è un isomorfismo di gruppi, però chiaramente ci basterà far vedere che è iniettivo, perché è un omomorfismo tra due gruppi dello stesso ordine finito, quindi se è iniettivo è anche surriettivo. Naturalmente, per capire chi è θ, devo ricordarmi che G è prodotto semidiretto dei sottogruppi H' e H. E θ lo posso considerare a tutti gli effetti come un omomorfismo da H in out H'. Ma se ricordate come si passa da un prodotto semidiretto di sottogruppi a un prodotto semidiretto di gruppi, dovrebbe essere chiaro che θ manda un elemento, diciamo tau di H, nell'automorfismo di H', che è semplicemente la restrizione ad H' stesso del coniugio tramite tau. Ora, un elemento tau di H, cioè del gruppo di Galois di Q di alfa in L, è un automorfismo di L che lascia fisso Q di alfa, cioè manda alfa in alfa, e manda omega in un'altra radice del polinomio minimo di omega, quindi in un'altra radice primitiva, ennesima dell'unità, che è necessariamente, come sappiamo, della forma omega alla L, per qualche intero L, tale che la classe di L appartiene a Z su NZ star. E adesso è facile vedere come opera il coniugio tramite tau su un elemento di H'. Mi basta vederlo sul generatore sigma 1 barra di H'. E avrò che tau sigma 1 barra tau alla meno 1 è precisamente sigma L barra. Perché si vede subito che tau sigma 1 barra tau alla meno 1 manda alfa in alfa per omega alla L, esattamente come sigma L barra, e quindi sono lo stesso elemento di H'. Ma adesso se prendo tau nel nucleo di teta, vuol dire che questo automorfismo dato dal coniugio tramite tau ristretto a H', appunto, è l'identità, e quindi vuol dire che in particolare sigma 1 barra viene mandato ancora in sigma 1 barra, cioè sigma L barra deve essere uguale a sigma 1 barra, e questo chiaramente succede se solo se L barra è uguale a 1 barra, ma allora tau di omega, che è omega alla L, è ancora uguale a omega. Cioè tau è l'identità di L, cioè l'elemento neutro del gruppo, e allora abbiamo dimostrato che teta è iniettivo, e questo conclude la dimostrazione. Passando alla prossima slide, vediamo un esercizio sui gruppi di Galois di polinomi di quarto grado di una forma piuttosto speciale. Si chiede di trovare campo di spezzamento e gruppo di Galois del polinomio F a coefficienti razionali in questi due casi. Nel primo caso f è x alla quarta meno 4x quadro più 2, nel secondo è x alla quarta meno 4x quadro meno 2. Vediamo la soluzione di 1 nella seconda parte della slide. Intanto il polinomio è irriducibile, come al solito per il criterio di Eisenstein, sempre relativamente al numero primo 2. Visto che 2 non divide 1, cioè il coefficiente di x alla quarta, divide 4 e 2, e 2 alla seconda, cioè 4, non divide il termine noto che è 2. Naturalmente f è un polinomio di quarto grado, e noi non abbiamo visto come trovare in generale le radici di un polinomio di quarto grado, anche se vi ho detto che esiste una formula risolutiva, però in questo caso non ce n'è bisogno perché è di una forma piuttosto particolare, come immagino sappiate, quello che si chiama polinomio biquadratico, cioè ci sono solo i termini di grado pari, 4, 2, 0, e allora possiamo ricondurlo a un polinomio in effetti di secondo grado, cioè f di x lo posso vedere come un polinomio g nella variabile x quadro, dove g è un polinomio di secondo grado, siamo in una nuova variabile y, g di y è y al quadrato meno 4y più 2. Di G sappiamo trovare le radici, che sono 2 più radice di 2 e 2 meno radice di 2, che sono entrambe chiaramente numeri reali positivi. Poi ovviamente le radici di F saranno le radici quadrate di queste due radici di G, e quindi esplicitamente possiamo dire che saranno più o meno alfa più o meno beta, dove con alfa indico la radice quadrata usuale positiva di 2 più radice di 2 e con beta quella di 2 meno radice di 2. Allora un campo di spezzamento L di F su Q è l'estensione di Q a cui aggiungo le radici di F, quindi più o meno alfa più o meno beta, ma chiaramente mi basta aggiungere alfa e beta, quindi abbiamo che L è Q di alfa beta. Adesso però voglio capire che relazione c'è fra alfa e beta, visto che hanno espressioni piuttosto simili, e posso per esempio elevare alfa al quadrato, e per definizione ottengo 2 più radice di 2, e quindi avrò che alfa al quadrato meno 2 è uguale a radice di 2. E se invece per esempio faccio alfa per beta, è come dire radice quadrata di 2 più radice di 2 per 2 meno radice di 2. E siccome 2 più radice di 2 per 2 meno radice di 2 fa 2 alla seconda meno 2, cioè ancora 2, ottengo che anche alfa beta è uguale a radice di 2, quindi alfa beta è uguale a alfa quadro meno 2, da cui ricavo che beta è uguale a alfa quadro meno 2 diviso alfa, e Ovviamente questa espressione è un elemento che appartiene al campo Q di alfa, quindi in effetti beta appartiene a Q di alfa e allora per avere L mi basta aggiungere solo alfa a Q, cioè L uguale a Q di alfa. Naturalmente l'estensione Q in L, come al solito, è di Galois perché è campo di spezzamento di un polinomio, cioè di F, e quindi è normale e finita e è separabile perché siamo in caratteristica 0, quindi l'ordine del gruppo di Galois che chiamo G di F su Q è uguale all'ordine dell'estensione L su Q, che però essendo L Q di alfa è precisamente uguale al grado del polinomio minimo di alfa su Q, che in effetti è precisamente F, visto che F è irriducibile e alfa è radice di F e F è pure monico. Quindi, siccome F è a grado 4, concludo che l'ordine del gruppo G è proprio 4. Quindi a priori G potrebbe essere isomorfo a C4 o a C2 per C2, e devo capire in quale dei due casi siamo. Allora, osservo, come già si è visto in situazioni analoghe altre volte, che sicuramente esiste un elemento sigma di G che manda alfa in beta. Questo perché diciamo, G è il gruppo di Galois dell'estensione Q in Q di alfa, e quindi posso trovare un Q omomorfismo da Q di alfa in Q di alfa che manda alfa in beta, proprio perché beta è un'altra radice del polinomio minimo di alfa su Q, che è precisamente F, come abbiamo detto. Voglio vedere se sigma al quadrato è l'identità, perché se non lo è, vorrà dire che deve avere ordine 4 e quindi il gruppo sarà ciclico. Per capirlo mi basta calcolare sigma al quadrato di alfa, visto che alfa è un generatore dell'estensione, e in effetti sigma al quadrato di alfa è come dire sigma di beta, ma beta, abbiamo visto prima, è alfa al quadrato meno 2 diviso alfa, e sigma di questa espressione, siccome sigma è un omomorfismo di anelli, è precisamente sigma di alfa al quadrato meno sigma di 2 diviso sigma di alfa, cioè beta al quadrato meno 2 diviso beta. E adesso beta al quadrato meno 2, per definizione, beta al quadrato è 2 meno radice di 2, quindi è meno radice di 2 diviso beta, e siccome avevamo visto che alfa per beta faceva radice di 2, meno radice di 2 diviso beta è meno alfa. E quindi otteniamo che sigma al quadrato di alfa è meno alfa, in particolare è diverso da alfa, quindi sigma al quadrato è diverso dall'identità di L. E allora sigma deve avere ordine 4 e quindi G è isomorfo a C4. Vediamo la soluzione del punto 2 nella prossima slide. Esattamente come prima, uno vede che F è irriducibile per il criterio di Eisenstein e che possiamo scrivere F di x uguale G di x quadro, dove stavolta G di y è y al quadrato meno 4y meno 2. Di cui possiamo di nuovo calcolare le radici che risultano 2 più o meno radice di 6. La differenza sostanziale rispetto a prima, dove entrambe le radici di g erano positive, è che adesso una è positiva e l'altra è negativa. Quindi le radici di f, che saranno le radici quadrate di questi elementi, saranno della forma più o meno alfa, dove alfa indica la radice quadrata positiva di radice di 6 più 2 e più o meno beta per i, dove con beta indico di nuovo la radice quadrata positiva di radice di 6 meno 2. Quindi stavolta il campo di spezzamento L di F su Q sarà Q di alfa beta i. Stavolta, come vedremo, non sarà vero che L è Q di alfa, se non altro perché alfa è reale, mentre beta i chiaramente no. Però posso comunque ricavare una relazione che mi semplifichi la scrittura di L, per esempio osservando che alfa per beta, come dire radice quadrata di radice di 6 più 2 per radice di 6 meno 2, e siccome radice di 6 più 2 per radice di 6 meno 2 fa 6 meno 4, 2, otteniamo che alfa per beta è ancora uguale a radice di 2, quindi alfa per beta i è uguale a radice di 2i. E questo mi fa vedere che radice di 2i appartiene a L, ma è chiaramente anche vero che L è uguale a Q di alfa radice di 2i, perché posso ottenere beta i come radice di 2i diviso alfa. Quindi abbiamo questa scrittura leggermente più facile di L come l'estensione Q di alfa radice di 2i. Adesso di questi due generatori alfa e radice di 2i conosciamo i gradi su Q, cioè Q di alfa su Q sappiamo è il grado del polinomio minimo di alfa su Q, che come prima è proprio F e quindi il grado è 4, mentre il grado di Q di radice di 2i su Q è di nuovo il grado del polinomio minimo di radice di 2 per i su Q, ma questo grado è 2 perché il polinomio minimo di radice di 2 per i su Q è ovviamente x alla seconda più 2. Quindi otteniamo che il grado dell'estensione L su Q, che è come dire l'ordine del gruppo di Galois G di F su Q, è sicuramente minore o uguale del prodotto 4 per 2 dei gradi dei due generatori, cioè di 8, e è anche un multiplo del minimo comune multiplo fra 4 e 2, cioè di 4. Quindi a priori potrebbe essere 4, 8. Ma vediamo subito che in effetti non può essere 4, perché se fosse 4 vorrebbe dire che L coinciderebbe col suo sottocampo Q di alfa, che ha già grado 4 su Q, e quindi che radice di 2 per i apparterrebbe a Q di alfa, ma come dicevamo prima, siccome alfa è reale, Q di alfa è contenuto in R, mentre radice di 2 per i no. E allora concludiamo che l'ordine del gruppo di Galois G è 8. A questo punto posso concludere in vari modi. Il più veloce è ricordarmi che il gruppo di Galois G di un polinomio di quarto grado è isomorfo a un sottogruppo di S4 e chiaramente stiamo parlando di un sottogruppo di ordine 8 e abbiamo visto a suo tempo che in S4 l'unico sottogruppo di ordine 8 ha meno disomorfismo è di 4 e quindi G è isomorfo di 4. Un altro modo potrebbe essere quello di osservare che in L c'è un sottocampo, per esempio Q di alfa, tale che l'estensione Q in Q di alfa non è normale. Questo perché chiaramente il polinomio minimo di alfa su Q, che è proprio F, non si spezza su Q di alfa, proprio perché il suo campo di spezzamento è tutto L. E allora questo vuol dire, per il teorema fondamentale, che in G esiste un sottogruppo non normale e sappiamo dalla classificazione dei gruppi di ordine 8 che l'unico gruppo di ordine 8 che contiene un sottogruppo non normale è di 4, perché vi ricordo che i gruppi non abeliani di ordine 8 a meno di disomorfismo sono appunto D4 e le unità dei quaternioni Q in cui tutti i sottogruppi sono normali. Nella prossima slide torniamo a occuparci di campi finiti. Se a P è un numero primo dispari, si chiedono una serie di cose di cui le prime due indipendenti dalle altre quattro. La prima è che FP star contiene un elemento di ordine 4 se e solo se P è congruo a 1 modulo 4. La seconda è che la classe di meno 1 è un quadrato in FP se e solo se P è congruo a 1 modulo 4. Poi nel punto 3, indicando con omega una radice ottava primitiva dell'unità, in una qualche estensione di FP naturalmente, e indicando con alfa l'elemento omega più omega alla meno 1, si chiede di dimostrare che alfa al quadrato è uguale a classe di 2. Nel punto 4, invece, con lo stesso alfa di prima, bisogna dimostrare che alfa alla p è uguale a alfa se p è congruo a 1 o meno 1 modulo 8 e a meno alfa se P è congruo a 3 o a meno 3 modulo 8. Poi nel quinto bisogna far vedere che classe di 2 è un quadrato in FP se e solo se P è congruo a 1 o a meno 1 modulo 8. E infine nel sesto bisogna dimostrare che il polinomio x alla quarta più 1 è irriducibile in Q di x, ma non è irriducibile in FP di x. Una parola di commento su quest'ultimo punto. Voi sapete che se avete un polinomio a coefficienti interi, diciamo monico per semplicità, è tale che la sua riduzione è modulo p, cioè vedendo il polinomio come coefficienti in FP, e sia un polinomio appunto irriducibile, allora potete dedurre che è irriducibile anche come polinomio coefficienti interi e quindi anche razionali. Naturalmente non è vero e viceversa, cioè un polinomio a coefficienti interi, monico, che sia irriducibile in z di x e quindi in q di x, può benissimo non essere irriducibile in qualche fp di x. La cosa interessante di questo esempio è che questo fenomeno può succedere anche simultaneamente per tutti i primi, cioè con questo polinomio x alla quarta più 1 abbiamo che è irriducibile in z di x e in q di x, ma non è irriducibile in nessun fp di x, perché notate che qui l'ipotesi è che p sia un primo dispari qualunque, abbiamo escluso il primo 2, ma naturalmente x alla quarta più 1 non è irriducibile nemmeno in f2 di x, visto che ha la radice 1. Vediamo la soluzione dei primi due punti nella seconda parte della slide. Per quanto riguarda il punto 1, noi sappiamo che FP star è sempre un gruppo ciclico, naturalmente di ordine P-1, e quindi per contenere un elemento di ordine 4 è ovviamente necessario che il suo ordine sia divisibile per 4, ma è anche sufficiente perché in un gruppo ciclico di ordine multiplo di 4 naturalmente esiste un elemento di ordine 4, cioè esplicitamente se avete un generatore, diciamo, A, avrete che A alla P-1 diviso 4 sarà un elemento di ordine 4. E quindi in definitiva, effettivamente, l'elemento di ordine 4 esiste se e solo se P-1 è divisibile per 4, cioè P è congruo 1 modulo 4. Passiamo al punto 2. Utilizzando il punto 1 ci basterà dimostrare che classe di meno 1 è un quadrato in FP se e solo se FP star contiene un elemento di ordine 4. Supponiamo prima che classe di meno 1 sia un quadrato in FP, cioè che classe di meno 1 sia uguale a A al quadrato per qualche A in FP. Ma naturalmente questo A non può essere 0, quindi appartiene a FP star, e A al quadrato fa classe di meno 1, quindi A alla quarta fa classe di 1, e allora l'ordine di A in FP star deve essere 4, perché appunto A è un elemento che alla quarta fa l'elemento neutro. Quindi il suo ordine a priori è un divisore di 4, ma il suo ordine non è né 1 né 2, visto che A al quadrato invece fa classe di meno 1, che è diversa dalla classe di 1. E qui usiamo naturalmente il fatto che P è un primo dispari, perché se invece fosse P uguale a 2 la cosa non sarebbe vera. Viceversa, supponiamo che FP star contenga un elemento A di ordine 4. E allora dico che A al quadrato è proprio uguale a classe di meno 1. Questo perché per definizione di ordine A al quadrato è diverso da classe di 1, mentre A al quadrato alla seconda è A alla quarta, cioè proprio classe di 1. Quindi A al quadrato è una radice, se vogliamo, del polinomio x alla seconda meno 1, che nel campo FP può avere al massimo due radici, appunto. Ma sicuramente ci sono le radici classe di 1 e classe di meno 1, quindi A al quadrato deve essere una di queste due, e siccome non è classe di 1, deve essere classe di meno 1. Vediamo le dimostrazioni degli altri punti nella prossima slide. Vediamo il punto 3. Per definizione, omega è una radice primitiva ottava dell'unità, e siccome siamo su un campo di caratteristica P dispari e che quindi non divide 8, sappiamo che omega ha ordine precisamente 8. E allora, visto che omega è radice del polinomio x alla ottava meno 1, che possiamo fattorizzare come x alla quarta meno 1 per x alla quarta più 1, omega non può essere radice di x alla quarta meno 1, se no avrebbe ordine un divisore di 4, quindi deve essere una radice di x alla quarta più 1. Adesso allora se calcoliamo alfa al quadrato, visto che alfa è omega più omega alla meno 1, otteniamo omega al quadrato più 2 omega per omega alla meno 1 più omega alla meno 2. E adesso il primo e l'ultimo termine, cioè omega al quadrato più omega alla meno 2, fa 0, perché lo posso scrivere come omega alla meno 2 che moltiplica omega alla quarta più 1, che è 0 proprio perché omega è radice di x alla quarta più 1. E quindi rimane solo il contributo 2 omega omega alla meno 1, che è come dire 2, cioè classe di 2, visto che siamo in FP, cioè in z su pz. Nel punto 4 dobbiamo calcolare alfa alla p. Siccome alfa è appunto omega più omega alla meno 1 e siamo su un campo di caratteristica p, cioè alfa vi ricordo come omega vive in un'estensione non precisata di fp, comunque si tratta di un campo di caratteristica p. E allora omega più omega alla meno 1 alla p, visto che l'elevamento alla p è l'omomorfismo di Frobenius, è come dire omega alla p più omega alla meno p. D'altra parte, omega è un elemento di ordine 8, quindi omega alla p dipende solo dalla classe di congruenza modulo 8 di p. In altri termini, se prendo un intero i tale che p è congruo a i modulo 8, avrò che omega alla p è uguale a omega alla i. E stesso discorso vale per omega alla meno 1, che ha pure ordine 8, quindi anche omega alla meno p sarà uguale a omega alla meno i. Quindi in definitiva alfa alla p la posso riscrivere come omega alla i più omega alla meno i per un qualunque i tale che p è congruo a i modulo 8. Ora, siccome p è un numero primo dispari, tutti i numeri dispari modulo 8 possono essere congrui solo a più o meno 1 o più o meno 3, vediamo cosa succede nei quattro casi. Se p è congruo a 1 modulo 8, posso scegliere i uguale a 1. E allora avrò alfa alla p è uguale a omega più omega alla meno 1, che è precisamente alfa. Se p è congruo a meno 1 modulo 8, prendo i uguale a meno 1 e quindi ottengo alfa alla p uguale omega alla meno 1 più omega, che di nuovo è alfa, ho semplicemente scambiato gli addendi. Se invece p è congruo a 3 modulo 8, sceglierò i uguale a 3 e ottengo alfa alla p uguale a omega alla terza più omega alla meno 3, che posso scrivere come omega alla quarta che moltiplica omega alla meno 1 più omega, visto che omega alla meno 3 è come dire omega alla quinta. E adesso omega alla meno 1 più omega è proprio alfa, mentre omega alla quarta fa meno 1, perché ricordiamoci che omega era radice di x alla quarta più 1, e quindi otteniamo che in questo caso alfa alla p è uguale a meno alfa. Infine, se p è congruo a meno 3 modulo 8, prenderò i uguale a meno 3 e ottengo ancora alfa alla p uguale a omega alla meno 3 più omega alla terza, che esattamente come prima è ancora meno alfa. E questo quindi conclude la dimostrazione del punto. Adesso possiamo facilmente dimostrare il punto 5. Infatti, grazie al punto 3 sappiamo che classe di 2 è comunque uguale a alfa al quadrato. E allora quello che dovrebbe essere chiaro a questo punto è che classe di 2 sarà un quadrato in FP se e solo se alfa appartiene a FP. Infatti, ovviamente, se alfa appartiene a FP, allora classe di 2 è il quadrato dell'elemento alfa di FP, e viceversa, se classe di 2 è il quadrato di qualche elemento di FP, allora siccome è in un campo di spezzamento di x al quadrato meno 2 ci sono al massimo due radici del polinomio, e però queste radici sono sicuramente alfa e meno alfa, allora devono appartenere a FP nell'ipotesi che classe di 2 sia un quadrato in FP. Ma adesso alfa appartiene a FP se e solo se alfa alla p è uguale a alfa. Questa è una delle cose che abbiamo imparato sui campi finiti, cioè più in generale in effetti abbiamo visto che per ogni n maggiore di 0, alfa alla p alla n è uguale a alfa, che è come dire che alfa è radice di x alla p alla n meno x, se e solo se alfa appartiene a fp alla n, che vi ricordo è precisamente il campo di spezzamento su fp di x alla p alla n meno x, ed è costituito precisamente da tutte e sole le radici del polinomio. Ora però, grazie al punto 4, sappiamo che alfa alla p è uguale a alfa se e solo se p è congruo a più o meno 1 modulo 8, e quindi in definitiva abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè che classe di 2 è un quadrato in FP se e solo se p è congruo a più o meno 1 modulo 8. Passiamo infine al punto 6. Dobbiamo dimostrare prima di tutto che x alla quarta più 1 è irriducibile in Q di x. In effetti possiamo notare che x alla quarta più 1 è proprio l'ottavo polinomio ciclotomico, e sappiamo che su Q tutti i polinomi ciclotomici sono irriducibili, però in realtà non vogliamo usare questo fatto visto che non l'abbiamo dimostrato. E in effetti va anche visto, insomma, forse non è ovvio del tutto che x alla quarta più 1 sia proprio l'ottavo polinomio ciclotomico, uno lo può facilmente verificare dalla definizione, o anche ricordando che φ8 deve essere un polinomio di quarto grado e deve dividere x all'ottava meno 1, e le sue radici devono essere radici ottave primitive dell'unità. Siccome sappiamo, abbiamo già visto che su qualunque campo posso scrivere x all'ottava meno 1 come x alla quarta meno 1 per x alla quarta più 1, e le radici di x alla quarta meno 1 non sono radici primitive ottave dell'unità, necessariamente φ8 dovrà essere proprio x alla quarta più 1. Per dimostrare che x alla quarta più 1 è irriducibile in QDX, uno potrebbe anche procedere direttamente, si vede subito che non ha radici, poi si tratta di escludere con qualche conto in più, purtroppo, che non è scrivibile come prodotto di due polinomi di secondo grado. E altrimenti possiamo procedere in altro modo, usando il fatto che Q è contenuto in R, e a volte può essere utile quindi fattorizzare il polinomio in R di x, quando questo è possibile in modo facile. E questo è uno di quei casi, perché noi conosciamo le radici, diciamo, complesse del polinomio, x alla quarta più 1, e sappiamo che per ottenere la fattorizzazione reale basta mettere insieme le coppie di radici complesse coniugate. Uno in questo modo trova facilmente la fattorizzazione in R di x, oppure un altro modo di procedere è osservare che questo polinomio x alla quarta più 1 si può vedere come differenza di due quadrati, cioè il quadrato di x alla seconda più 1 meno il quadrato di radice di 2 per x. E in ogni caso si arriva alla fattorizzazione in R di x come x alla seconda più radice di 2x più 1 per x alla seconda meno radice di 2x più 1. E chiaramente entrambi questi fattori di secondo grado sono irriducibili in R di x perché le loro radici complesse sono appunto complesse non reali. Quindi questa è la fattorizzazione completa di x alla quarta più 1 come prodotto di polinomi irriducibili in R di x. E adesso, se per assurdo x alla quarta più 1 non fosse irriducibile in Q di x, ci sarebbe una fattorizzazione non banale in Q di x, ma questa sarebbe una fattorizzazione non banale anche in R di x, e in R di x l'unica fattorizzazione non banale possibile è proprio questa che abbiamo appena trovato. Ma questa fattorizzazione non è una fattorizzazione in Q di x, perché i coefficienti dei polinomi hanno dei termini razionali, cioè i coefficienti di x alla seconda del termine noto, che sono 1, e un coefficiente irrazionale, che è radice di 2 o meno radice di 2. E quindi, siccome ovviamente la fattorizzazione in R di x è unica, nel senso a meno di associati, cioè a meno di moltiplicazioni per costanti non nulle del campo R, ma è chiaro che se voglio ottenere polinomi coefficienti tutti razionali, moltiplicando per una costante reale non nulla, a partire da questi polinomi non è possibile, perché se voglio rendere razionale il coefficiente, per esempio, di grado 2, devo moltiplicare per un numero razionale, e allora radice di 2 moltiplicata per un numero razionale rimane irrazionale. Quindi in ogni caso non posso ottenere una fattorizzazione in Q di x. Dobbiamo ancora dimostrare invece che x alla quarta più 1 non è irriducibile in FP di x. E per questo basta che osserviamo che il polinomio minimo dell'elemento omega su FP, sappiamo, è un divisore di x alla quarta più 1, visto che omega era appunto radice di x alla quarta più 1. E allora ci basta dimostrare che questo divisore è non banale. Chiaramente è un polinomio di grado positivo, quindi ci basta dimostrare che ha grado minore di 4. E in realtà il grado del polinomio minimo di omega su FP sappiamo che è il grado dell'estensione FP di omega su FP, e dico che questo grado è minore o uguale di 2, e quindi questo concluderebbe la dimostrazione. Perché il grado di FP di omega su FP è minore o uguale di 2? Mi basta far vedere che omega appartiene a FP quadro, ma come ho ricordato prima, dire che omega appartiene a FP quadro in realtà è equivalente a dire che omega elevato alla P quadro è uguale a omega. Però questo è sicuramente vero perché P al quadrato è congruo a 1 modulo 8. E siccome omega ha ordine 8, omega elevato a un numero congruo a 1 modulo 8 è come dire omega, appunto. E ovviamente pi quadro è congruo a 1 modulo 8 semplicemente perché è un numero dispari, e qualunque numero dispari al quadrato è congruo a 1 modulo 8. Vediamo l'ultimo esercizio nella prossima slide. Se a K in L un'estensione di campi, ci chiedono tre cose. Primo, che se A e B sono elementi di K e alfa e beta elementi di L, tali che A è diverso da B e l'estensione K di alfa più A beta è uguale all'estensione K di alfa più B beta, allora questo campo comune che chiamo K' coincide con K di alfa beta. Secondo, che se K in L è un'estensione di Galois, allora è anche un'estensione semplice. E terzo, si chiede di trovare un elemento gamma di L tale che L è uguale a K di gamma nel caso in cui L è il campo di spezzamento del solito polinomio x alla terza meno 2 sul campo K uguale a Q. Vediamo le soluzioni nella seconda parte della slide, cominciando dal primo punto. Intanto abbiamo per ipotesi che i due elementi alfa più A beta e alfa più B beta appartengono allo stesso campo K', e allora anche la loro differenza, che non è altro che A meno B per beta, appartiene a K'. Adesso A meno B è un elemento non nullo di K e quindi di K', e allora anche beta appartiene a K'. E poi ovviamente pure alfa, che posso scrivere come alfa più b beta meno b beta, essendo differenza di elementi di K' ancora in K'. E quindi concludiamo che K' contiene K di alfa beta, e d'altra parte è pure ovviamente contenuto in K di alfa beta, e quindi è proprio uguale. Passiamo al punto 2. Intanto possiamo supporre che K sia infinito, perché se k è finito, anche L lo è, dato che l'estensione k in L è finita, perché è di Galois. E allora abbiamo già visto che un'estensione tra campi finiti è sempre semplice. E vi ricordo che il motivo per cui questo è vero è che possiamo prendere come generatore dell'estensione un generatore del gruppo L star, che quando L è un campo finito sappiamo è sempre un gruppo ciclico. Allora adesso voglio dimostrare che se tra gli elementi alfa di L ne prendo uno con la proprietà che il grado dell'estensione K di alfa su K sia il massimo possibile, allora alfa è un generatore dell'estensione, cioè L è proprio uguale a K di alfa. Procediamo per assurdo, cioè supponiamo che K di alfa non sia tutto L, per cui esisterà un beta appartenente a L ma non a K di alfa. E allora quello che voglio vedere adesso è che esistono due elementi A e B in K che funzionano come nel punto 1, cioè tali che A è diverso da B e che il campo K di alfa più A beta è uguale al campo K di alfa più B beta. Perché questo è vero? Beh, perché se non fosse così, vorrebbe dire che tutti i campi della forma K di alfa più C beta al variare di C in K sarebbero tra loro distinti, e siccome il campo K è infinito, avremmo quindi infiniti campi di questa forma, che sarebbero infiniti sottocampi di L contenenti K. Ma come avevamo già osservato, questo è impossibile, visto che l'estensione K in L è di Galois. Vi ricordo che il motivo è semplicemente che i sottocampi di L contenenti K, per il teorema fondamentale, corrispondono ai sottogruppi del gruppo di Galois di K in L, che è un gruppo finito e quindi ha un numero finito di sottogruppi. Quindi esistono questi due elementi A e B diversi tra loro in K, tali che il campo che chiamo K' è allo stesso tempo K di alfa più A beta e anche K di alfa più B beta. E adesso il punto 1 mi garantisce che questo K' coincide con K di alfa beta. E siccome beta non appartiene a K di alfa, avremo che K di alfa è strettamente contenuto in K', e quindi il grado di K' su K è strettamente maggiore del grado di K di alfa su K. E però, siccome l'estensione K in K' è semplice, generata da alfa più a beta, o se vogliamo da alfa più b beta, otteniamo un assurdo perché contraddice la massimalità del grado di k di alfa su k. Vediamo infine la dimostrazione del punto 3 nell'ultima slide. Vi ricordo che in questo caso L possiamo vederlo come Q di alfa omega, dove alfa è la radice cubica di 2 come numero reale e omega è il numero complesso e alla 2π i diviso 3. Ripensando alla dimostrazione del punto 2, è chiaro che un generatore dell'estensione Q in L lo potrò trovare della forma alfa più A per omega per qualche A in Q. E adesso quello che voglio far vedere è che posso prendere in effetti A uguale 1, cioè se definisco gamma come alfa più omega, allora risulta L uguale a Q di gamma. Per dimostrare che L uguale a Q di gamma si potrebbero seguire varie strade. Se pensate a un caso simile che avevamo visto per trovare un generatore di Q di radice di 2 e radice di 3, che era proprio radice di 2 più radice di 3, in quel caso dimostravamo direttamente che i due generatori, cioè radice 2 e radice di 3, appartenevano all'estensione. In questo caso uno può cercare di dimostrare che alfa e omega appartengono a Q di gamma, ma stavolta la cosa non sarebbe altrettanto facile. Un altro metodo può essere quello di dimostrare direttamente che il grado di Q di gamma su Q è uguale al grado di L su Q, che sappiamo è 6. E per questo basta vedere, siccome a priori è un divisore di 6, che per esempio è maggiore di 3. E per dimostrare questo basta far vedere per esempio che gamma non è radice di un polinomio coefficiente in Q di grado minore o uguale di 3, che è come dire che le potenze di gamma con esponente che va da 0 a 3 sono linearmente indipendenti su Q. Ci si ridurrebbe quindi a dimostrare che i quattro elementi di L, cioè di un Q spazio vettoriale di dimensione 6, sono linearmente indipendenti. La cosa si può fare benissimo, non è concettualmente complicata, e insomma, bisogna solo fare qualche conto di algebra lineare. Seguiamo qui invece un altro approccio, cioè osserviamo che ci basta dimostrare che l'elemento gamma non appartiene a nessun sottocampo proprio di L, cioè che se L' è un sottocampo di L che non è tutto L, allora gamma non appartiene a L'. E notate che insomma, è inutile che mettiamo la condizione che a priori dovremmo mettere che L' contenga Q, perché Q è il sottocampo primo di L, quindi automaticamente ogni sottocampo di L contiene Q. Adesso usiamo il fatto che sappiamo in realtà chi sono i sottocampi di L, grazie sempre al teorema fondamentale, corrispondono ai sottogruppi del gruppo di Galois, dell'estensione Q in L, che abbiamo già visto varie volte, è isomorfo S3. Quindi i sottocampi che ci interessano, diciamo, possiamo escludere quelli banali, perché il sottocampo che è tutto L non lo vogliamo considerare. E anche il solo Q, diciamo, possiamo escluderlo perché sicuramente gamma non appartiene a Q. E quindi quello che vogliamo far vedere è che gamma non appartiene a nessuno dei sottocampi intermedi tra Q e L, che siano diversi sia da Q che da L, che corrisponderanno ai sottogruppi non banali del gruppo di Galois. E nel gruppo di Galois, che è appunto isomorfo S3, ci saranno un sottogruppo normale non banale che corrisponde da 3 e tre sottogruppi norm non normali non banali che saranno quelli di ordine 2. I sottocampi corrispondenti saranno Q di omega che corrisponde al sottogruppo normale non banale visto che l'estensione Q in Q di omega è appunto normale e poi ci saranno i tre sottocampi generati da ciascuna delle tre radici del polinomio x al cubo meno 2, quindi hanno precisamente q di alfa per omega e q di alfa per omega al quadrato. Adesso si vede subito che gamma, che è alfa più omega, non appartiene a q di omega, perché se appartenesse, allora anche gamma meno omega, cioè alfa, apparterrebbe a q di omega, quindi q di omega sarebbe uguale a tutto L, cosa che evidentemente non è, e allo stesso modo gamma non appartiene a q di alfa. Vediamo invece che gamma non appartiene a Q di alfa omega. Per questo intanto notiamo che sappiamo che siccome alfa omega è un elemento algebrico di grado 3, l'estensione Q di alfa omega su Q a grado 3, e sappiamo anche che una sua base si ottiene considerando le potenze di alfa omega da 0 a 2, quindi 1 alfa omega e alfa quadro omega quadro. E possiamo anche estendere questa base a una base di L su Q. Tenendo presente che sappiamo che una base di Q di omega su Q è data dai due elementi 1 e omega, e siccome omega a grado 2 non solo su Q ma anche su Q di alfa omega, 1 e omega saranno pure una base di L su Q di alfa omega. Adesso, se ricordate, quando abbiamo una torre di estensioni, per ottenere una base dell'estensione composta possiamo semplicemente prendere i prodotti dei termini delle due basi, quindi in questo caso otteniamo che una base di L su Q sarà data da questi sei termini, in cui i primi tre sono precisamente la base di Q di alfa omega su Q, quindi 1 alfa omega alfa quadro omega quadro, e gli altri tre si ottengono moltiplicando questi per omega, quindi omega alfa omega quadro e alfa quadro. Che notate è uguale a alfa quadro omega cubo perché omega cubo fa 1. Se adesso scrivo gamma rispetto a questa base, cosa ottengo? Beh, gamma è alfa più omega, ora omega è già uno dei termini della base, alfa invece no, però alfa lo posso sempre scrivere ricordandomi che omega al quadrato più omega più 1 fa 0, quindi alfa, che è come dire alfa per 1, è anche uguale a meno alfa omega meno alfa omega quadro. Quindi in definitiva gamma è uguale a meno alfa omega più omega meno alfa omega quadro. Quindi rispetto ai sei elementi della base compaiono con coefficiente non nullo il termine alfa omega con coefficiente meno 1, omega con coefficiente 1 e alfa omega quadro con coefficiente meno 1. E chiaramente allora questa unica scrittura, naturalmente nei termini della base, mi fa vedere che gamma non appartiene a Q di alfa omega, perché se appartenesse dovrebbe scriversi come combinazione dei primi tre elementi della base, ma così non è. Con un argomento molto simile si vede anche che gamma non appartiene a Q di alfa omega quadro. Di nuovo vedete che una base di Q di alfa omega quadro è 1 alfa omega quadro, e il suo quadrato che è alfa quadro omega, perché omega alla quarta fa omega, e mentre 1 omega è di nuovo una base di L su Q di alfa omega quadro, e quindi otteniamo una base di L su Q che è data dai sei vettori, in cui i primi tre sono quelli che avevamo già della base di Q di alfa omega quadro su Q, cioè 1 alfa omega quadro alfa quadro omega, e gli altri tre saranno omega, alfa e alfa quadro omega quadro. E naturalmente rispetto a questa base gamma è scritto direttamente come omega più alfa, che sono due degli ultimi tre elementi della base, quindi in particolare non appartiene al sottospazio generato dai primi tre elementi, come dovrebbe essere se appartenesse a Q di alfa omega quadro. Per oggi è tutto, nelle ultime 3 ore faremo invece un po' di esercizi su tutto il programma del corso.